Allora, buonasera. Do il benvenuto a tutti e a tutte a questo corso di esercizio, questo ritiro che vivremo insieme da questa sera fino a domenica pomeriggio. E ringrazio veramente della presenza così massiccia, perché sapete che questo corso è andato sold out praticamente subito, ecco, quindi si è creata una lista d'attesa di cui qualcuno ha beneficiato, tra l'altro, ecco, perché all'ultimo momento impossibilità varie, malattie varie, poi ha dato la possibilità ad altri di intervenire. Il tema su cui vorremmo fermarci in questi due giorni è un tema molto particolare. Gesù è veramente risorto? Poi si è messo tra parentesi il punto interrogativo. Ma prima di andare a toccare il tema, vorrei così anche dare il benvenuto a tutte le persone nuove che sono presenti. Ci sono dei volti nuovi, quindi molti amici che ci frequentano da più o meno tempo, e appunto queste persone nuove che probabilmente col passaparola, con gli audio su Facebook, anche su YouTube o su internet, hanno potuto prendere contatto con la nostra realtà. E qualcuno ha affrontato anche viaggi lunghi per arrivare. Abbiamo gli amici del Veneto, da Castelfranco, no? Cioè, poi abbiamo altri paesi lontani. Martina, da dove arrivi? Dillo.
Arese.
Da Arese.
Milano.
Poi abbiamo Celle Ligure, ecco, no? Anche dal mare, cosa? Ed è bello che si stia creando intorno a questa casa una compagnia di amici legati soprattutto non tanto dalla mia persona, almeno spero, ma quanto da una lettura particolare del Vangelo, ecco, perché è ciò che affascina è il Vangelo, e quando si sente in qualche modo presentare il Vangelo in maniera liberatoria, nel senso che ti aiuta a respirare, allora lo si segue. Gesù veniva seguito per questo, perché era un uomo che faceva respirare. Gesù è un uomo che permetteva alle persone che incontrava di respirare, proprio c'è un bel termine in ebraico per indicare salvezza, e proprio portare al largo, nel senso di far prendere spazio, dare spazio, allargare, questa è la salvezza, no? Allargare. Quindi noi siamo qui in questa casa, una casa, lo dico per chi non ci conosce, una casa di spiritualità che ha compiuto nell'ottobre scorso 10 anni di vita. Una casa di spiritualità, un centro di spiritualità dove cerca di portare avanti un discorso sulla vita interiore, sul Vangelo appunto, e sulla meditazione. Poi su questo dirò qualcosa dopo. È tenuto in piedi da volontari, in realtà, ecco, e quindi colgo l'occasione anche per ringraziare i volontari che aiutano questa casa. Sono tanti, altrimenti avremmo già chiuso da molto. Ed è appunto, voi siete ospiti in questi giorni di questa struttura, e quindi l'invito che vi faccio è proprio quello di sentirvi a casa, ecco, no? Qualcuno mi ha detto prima, quando l'ho incontrato nel corridoio, mi dicevano è come sentirsi a casa qui. Questo è bello, perché in fondo lo scopo è proprio quello: far sentire a casa le persone. E quando uno torna è come tornare a casa. C- Quindi se avete poi bisogno di qualcosa, se avete delle domande anche molto pratiche, ecco, sul gestione della casa, non fatevi problemi, ditelo soprattutto a chi è nella reception, a Patrizia, agli altri volontari che sono presenti, proprio per venirvi incontro, ecco, in tutte le esigenze. Cosa farò io stasera? Non voglio dare un contenuto, perché so che qualcuno ha fatto appunto anche viaggi lunghi, quindi non voglio appesantire, voglio mandarvi a letto abbastanza presto. Non vi do contenuti, ma vi faccio una così, una presentazione. Anzitutto dell'orario. Voi dovreste avere l'orario sotto mano, mi è stato consegnato con le chiavi. Io apporterò soltanto alcuni cambiamenti, ecco, però vi chiederei, visto che avete l'orario sotto mano, di attenervi a questo orario, soprattutto per l'inizio degli incontri e per l'inizio della preghiera. Domani mattina, vedete, alle 7:30 c'è preghiera. In questa casa da tempo non si fanno più lodi e vespri, si è chiuso con le lodi e i vespri, perché ci serviamo di un altro tipo di preghiera, ecco, quindi, ecco, lo dico alle persone nuove, ecco, non aspettatevi che al mattino o la sera facciamo lodi e vespri, e neanche l'Eucaristia la facciamo domani, facciamo soltanto domenica, e qui celebriamo soltanto alla domenica. E faremo la preghiera di meditazione, poi vi dico qualcosa su questo mondo della meditazione. Quindi domani mattina, per chi desidera, ma solo per chi desidera, ecco, si faccia trovare alle 7, magari 7:20, il tragico sarà domenica mattina perché saranno le 6:20, perché cambia l'ora domani sera, quindi ricordatevi di, e si dorme un'ora in meno, quindi saremo svegli lo stesso domenica mattina. Per la meditazione, nella sala in fondo, entrando in fondo a sinistra, c'è la sala, una sala conferenza che è stata adibita adesso a sala di meditazione. Ecco, lì vi chiederei proprio la puntualità e chi dovesse arrivare in ritardo, sia venendo da fuori o anche soltanto scendendo dalle stanze, non entri, ecco, perché rischiamo di disturbare chi sta meditando, quindi diciamo che ha perso il treno e recupera la sera, se vuole, no? La meditazione deve essere, ecco, vi chiedere soltanto questo, la puntualità. Alle 8:30 la colazione, o comunque quando finisce la meditazione, finiamo anche prima, io credo che intorno alle 8:15, 8:20 abbiamo finito, quindi si può scendere a fare colazione, dove abbiamo fatto cena questa sera. Alle 9:30 faccio la mia prima riflessione sul tema. Poi in realtà ho bisogno di più tempo per la mia riflessione, quindi farò dalle 9:30 alle 10:20, 10:15, 10:20, poi ci vediamo un po' di pausa, ma riprendiamo intorno alle 11:15, 11:20, poi domani mattina vediamo come sono gli orari, però farei ancora un'ora prima di pranzo, quindi tenete conto che c'è ancora, ancora un contenuto, ecco, prima di pranzo, altrimenti non ci stiamo dentro come contenuto. Il pranzo, poi facciamo così un po' di riposo fino alle 15:30, un'altra riflessione, un altro contenuto, anche qui, se poi vedrò domani, se ho bisogno, vi chiederò ancora dopo una pausa, una congrua pausa, di tornare in sala per un nuovo contenuto, ma questo lo vediamo domani come siamo messi. Io anticiperei un po' la preghiera meditativa, non alle 18:30 ma magari alle 18:15, per poter cenare alle 19 e non 19.15. Perché? Perché vorrei farvi vedere, per chi vuole sempre, è tutto molto libero in questa casa, quindi se uno non vuole fare una cosa non la faccia. Così ci ho pensato un po' e ci terrei a farvi vedere così proporvi un film che molti di voi conoscono già, ma mi è venuto in mente perché ricorre il trentennale di questo film, un film uscito 30 anni fa, nel 1988, un film secondo me molto molto bello di Martin Scorsese, che è L'ultima tentazione di Cristo. È un film importante, un film con un contenuto denso, e rivedere, magari io l'ho visto quando era uscito 30 anni fa, rivederlo a distanza di 30 anni può, magari anche maturando nella fede, può dire qualcosa di diverso. Quindi magari o dico qualcosa all'inizio o magari alla fine lo riprendiamo, perché vorrei lasciarvi alcuni spunti di riflessione su questo film. Tra l'altro adesso nelle sale sapete che c'è il film sulla Maddalena, che mi dicono che è bellissimo, quindi io pensavo che fosse un'americanata, ma qualcuno mi ha detto che ha degli spunti molto belli, quindi andrò a vedere, non sono ancora riuscito a vederlo. In compenso però ho visto un bellissimo film che vi invito ad andare a vedere, Terra Buona, che sta facendo un grande successo, ma starà solo una settimana ancora a Reposi di Torino, poi non so in giro se lo andato a vedere, perché è un film anche quello che fa pensare, La Terra Buona. Comunque, quindi vi proporrò questo film, è un film che dura parecchio, tra l'altro ne dura quasi 3 ore, quindi per quello che inizierei alle 8, in modo se riusciamo ad andare a letto verso le 11 domani sera, anche perché poi cambia l'ora e quindi bisogna stare lucidi per il giorno dopo. La mattina della domenica, sempre preghiera iniziativa alle 7.30, colazione alle 8.30, 9.30 riflessione, 11.45 l'Eucaristia. Se fa bello facciamo la processione da fuori, perché è Domenica delle Palme, e poi concludiamo intorno all'1 con il pranzo. Ecco, questo è un po' il nostro percorso. Dico qualcosa sulla meditazione, perché giustamente chi non ha partecipato ad esempio al weekend di Natale rischia di trovarsi un po' a digiuno rispetto alla meditazione. La meditazione è una preghiera che noi abbiamo adottato qui in questa casa e la proponiamo a cadenza regolare, cioè in questa casa tutti i lunedì sera e tutti i martedì sera si propone un'ora di meditazione. È una preghiera per me importante, è un tipo di preghiera tra le tante, è una scelta, tanto che abbiamo detto non facciamo lodi e vespe, ma proponiamo una meditazione, che è un altro tipo di preghiera. Non dico migliore o peggiore, sulla preghiera non si può dire che una cosa è migliore e una cosa è peggiore. Forse una cosa per una persona è più feconda, l'altra è meno feconda. Quindi. La meditazione, così lo dico anche in modo che per i nuovi sappiate regolarvi, se scendere o non scendere la mattina a farla, ecco, no? La si fa seduti per terra, seduti, poi chi non se la sente di stare per terra la può fare in una sedia, ci sono anche delle sedie a disposizione. L'importante è che si faccia seduti e noi proponiamo una modalità, ecco, che segue l'insegnamento di un personaggio che si chiama John Maine, un monaco benedettino anglosassone, che negli anni 50-60 ha portato, diciamo, la meditazione in Occidente. Ecco. lui si è formato in Estremo Oriente, l'ha parlato in Occidente, e questa forma di preghiera è una preghiera che è una modalità, diciamo, che consta di tre aspetti fondamentali, principali. La prima è la postura, quindi posizione seduta, possibilmente noi usiamo una panchetta di legno di meditazione, perché andrebbe fatta con le gambe incrociate. Diciamo che la forma migliore sarebbe le gambe incrociate a mo' di loto, no? Per chi mastica un po' yoga sa di cosa sto parlando. Chi non se la sente, e penso che molti non se la sentano di fare il loto, allora il mezzo loto, ma forse anche troppo difficile questo, quindi sulla panchetta da meditazione va benissimo, quindi sedersi su questa panchetta o comunque su un cuscino. L'importante è che il bacino sia un pochino più alto delle ginocchia, che sono appoggiate a terra, quindi ognuno sceglie la sua posizione. L'importante è che sia una posizione seduta. Chi è seduto su una sedia deve avere i piedi ben piantati a terra, questo proprio, quindi non le gambe cavallate, non i piedi accavallati, ma i piedi poggiati a terra. La seconda cosa che viene chiesta, una volta che si è assunta la posizione seduta, comoda, ma non troppo, perché deve essere comunque vigile, perché se uno rischia anche di addormentarsi, è l'immobilità assoluta. Quindi una volta che tu hai trovato la tua posizione comoda, per cui non ti faccia neanche male la schiena o male le gambe, questa posizione tu la tieni immobile per tutto il tempo della meditazione, che va solitamente tra i 20 e i 30 minuti. Noi qui in casa ci giochiamo circa 25 minuti di meditazione, siamo a metà più o meno, ecco, 25 minuti di meditazione immobile, con questa postura immobile. La terza cosa che viene chiesta è il mantra, la ripetizione di una parola che noi, o meglio, John Maine suggerisce, la parola che suggerisce John Maine è una parola aramaica che si trova nella scrittura, che si trova anche nel Nuovo Testamento, che è Maranatha, quattro sillabe, stesso peso, stessa lunghezza. Maranatha, che significa, possiamo tradurla con vieni Signore, vieni Signore Gesù, ecco, Maranatha. E questa ripetizione continua del nome, di questa invocazione, dovrebbe aiutare, come tutte le meditazioni, ad acquietare i pensieri. Allora bisogna riuscire in qualche modo ad acquietare il proprio pensiero. Cosa serve la meditazione? Se vogliamo dire servire. La meditazione serve a iniziare a pregare, ecco, non è il fine della preghiera, è la modalità perché si possa pregare. La meditazione ha lo scopo di acquietare la mente, i pensieri, le immagini che ci portiamo dentro. Quindi durante la meditazione non si pensa nulla, non si invoca nessuno, non si dicono preghiere, non si recita preghiere, nel senso che non bisogna pregare con delle formule, ecco, no? Ma si fa tacere tutto il mondo interiore, quindi corpo, mente, pensieri, parole, no? Si fa questo silenzio perché la presenza che è già dentro di noi, che è lo Spirito di Dio, possa finalmente esprimersi. Cioè, quando io faccio silenzio, Lui può cominciare a parlare. Quindi finché parlo io, capite, lui non può parlare. Ecco perché bisogna stare attenti a non moltiplicare le preghiere, le parole. Cioè, una preghiera troppo verbosa diventa pericolosa, no? Perché Dio non ha più spazio per potersi esprimere, no? Perché lo anticipiamo sempre con delle preghiere, delle parole. Quindi la meditazione è un momento di silenzio. silenzio di testa, silenzio di parola, silenzio di corpo, nel senso che anche il corpo fa silenzio in questa immobilità assoluta, e c'è solo la ripetizione mentale di questa parola che non va neanche, va recitata con la mente, ma non va coltivata, cioè non va pensata, se no è di nuovo un pensiero, capite? Quindi deve diventare proprio il mantra, eh? Il mantra è la parola sanscrita, è una parola dell'Estremo Oriente e significa semplicemente muro, parola che fa da muro di contenimento, nel senso che aiuta a contenere, a difendere, ecco, i pensieri, le parole, tutto questo. Quindi il mantra è fondamentale. A questi 20-25 minuti che faremo, anticipiamo un'introduzione ovviamente, poi dopo leggeremo il Vangelo del giorno, darò un breve commento, quindi questo è per quanto riguarda la, questo momento della preghiera. John Maine invita ovviamente, come tutte le forme di meditazione, a ripeterla tutti i giorni, due volte al giorno, tutte le mattine e tutte le sere. Visto che noi viviamo insieme due giorni, ecco, allora domani mattina, domani sera, domenica mattina lo faremo. Però se uno invece vuole recitarsi il Vespro, il Lodi in camera o da qualche parte, è liberissimo di farlo. Ecco, sentitevi anche qui molto, so che non è una preghiera che va bene per tutti, no? Molte persone arrivano anche qui, provano e poi se ne vanno, nel senso che grazie, no, non fa per me, ecco, no? Non fa per me. Ed è anche giusto, perché se una preghiera non fa per te, lascia perdere, cioè non deve farti, non deve essere un problema la preghiera. Questo per quanto riguarda la meditazione. Quindi capite che tutto questo va, i 25 minuti vengono scanditi da una campana, da un suono di campana all'inizio e alla fine, quindi si sa quando iniziare e quando finire, e poi si entra in sala scalzi, ci sono dei tappeti, e poi bisogna trovare la propria posizione, per questo che chiedo soltanto di arrivare magari un po' prima per chi desidera vivere questo momento. Ecco, questo per quanto riguarda la meditazione. Sul nostro tema invece io dividerei le giornate in questo modo, nel senso che è vero che il tema è Gesù è veramente risorto, ma non possiamo parlare di risurrezione senza quella che per noi cristiani viene detta passione. Quindi io mi fermerò domani mattina, almeno domani mattina, su la croce di Gesù, sulla croce di Gesù. Che significato diamo alla croce di Gesù? Che significato ha avuto la croce di Gesù? Come è stata interpretata la croce di Gesù? Per poi passare all'evento risurrezione. Perché guardate che non è la risurrezione che ci ha salvati, eh? Noi non siamo salvi per la risurrezione di Gesù. Poi, ma in questi giorni diremo qualcosa anche sulla salvezza, cosa intendiamo per salvezza. Comunque per adesso accettiamo questa cosa: non siamo salvi per la risurrezione di Gesù, ma siamo salvi per la croce di Gesù. Poi cosa sia la croce di Gesù lo vedremo domani. Ecco, però la cosa che voglio dirvi stasera è questa semplicemente, e visto che siamo in fase di introduzione, io non vi darò risposte in questi due giorni, ma cercherò di porvi delle domande, quindi io cercherò di suscitare delle domande, io non vi do risposte, anche perché non ho risposte su queste cose qua. Cristianesimo è una fede. Se avessi risposta non sarebbe più fede, capite? Quindi io vi farò delle domande o se vogliamo vi aiuterò a porvi delle domande su due, diciamo, due realtà fondamentali del cristianesimo. Chi era qui presente a Natale, ho cercato di suscitare delle domande anche sull'incarnazione di Gesù. Adesso siamo a Pasqua, quindi cercherò di porvi, aiutarvi a porvi delle domande riguardo la morte e la risurrezione di Gesù. Quindi suggerirvi magari una lettura diversa, ecco, una lettura diversa del Vangelo che leggerei. Cioè, è come se io dicessi, e se fosse anche così? E se la lettura solita che ci è stata proposta fino adesso, a fianco a questa, ci fosse anche un'altra, ma cosa ne pensate voi? Ecco, quindi io vi farò delle domande di questo genere. So, perché lo so, che alcune proposte, alcune domande che metterò sul tappeto potranno, uso il termine, scandalizzare un pochino, perché sono proprio altre rispetto al solito, a quello che ci hanno insegnato, a quello che abbiamo sempre creduto, a quello che ci hanno insegnato al catechismo, no? Però prendetene atto, cioè se vi servono queste domande, se vi mettono anche un po' in crisi, se vi fanno nascere dei dubbi, io non penso che sia proprio male. Ecco, se andate via da questi due giorni con tanti dubbi nuovi, è stato un bel ritiro. Cioè, non andrete via con delle risposte, andrete via forse con molte domande, cioè, come capita spesso, no? Ma tu ci metti in crisi. Sì, ecco, io sono qui per questo, io sono qui per mettere in crisi, perché la crisi anche nella fede è fondamentale, aiuta a diventare adulti, perché una fede che non si fa domande, una fede che non si interroga, una fede che non fa entrare in crisi è fideismo, è infantilismo, e sì, può essere anche paciosa, ma non dà pace. Andare a toccare la risurrezione, capisco, già la croce, ma anche la risurrezione, capisco che si può andare tanto in crisi, ecco, no? Quindi lo dico già adesso, io non voglio lottare con nessuno. Quindi chi è venuto qui con l'intento di lottare con me, stia pure tranquillo, io non ho armi, ecco, anzi le depongo qui subito, non voglio lottare, io non sono qui a difendere nessuna teoria, non sono qui a difendere nessun... Vi dico soltanto questo, no? Vi aiuto a dire, e se fosse anche così, ecco. Boh, poi io non ho risposte, non so se la vuoi... le avrete, se le avete, ecco, anzi possiamo anche poi magari darci un po' di tempo per il dialogo, no? Uno può dire, ma forse io penserei così, non penso così, no? La fede è fatta anche di dialogo. Io credo che un grande danno nella Chiesa nei secoli, anche oggi, ma nei secoli, è stata proprio questa mancanza di dialogo, di dialogo, di questa parola scambiata. Allora, scambiamoci delle parole magari, ecco. Aiutiamoci a crescere. Ecco, non siamo qui a... Noi siamo riusciti a fare anche dei morti, no? Per difendere la propria fede, ma la propria fede, la propria idea su alcune cose, no? Quindi se l'altro non accetta, lo faccio fuori, no? Quanta gente abbiamo fatto fuori? Perché la pensava in maniera diversa in ambito di fede, no? Non mi sembra però il modo più igienico, ecco, per procedere, fare fuori l'altro perché la pensa in maniera diversa, no? Quindi siamo tutti adulti, siamo tutti abbastanza maturi per affrontare anche queste tematiche scottanti come la resurrezione, affrontiamo. Ecco, la cosa che vi chiedo però in questi due giorni è, oltre alla puntualità, di avere un Vangelo con voi. Spero che molti lo abbiano, il Vangelo, altrimenti un po' di Vangeli noi li abbiamo, quelli piccolini, bisogna avere una buona vista per leggerli, però ecco, se li avete domani mattina alle 9:30 portateli, tenetelo sempre con voi in questi giorni, perché lavoreremo sul testo, proprio andiamo a prendere i testi, cioè vediamo cosa dice Matteo, cosa dice Luca, cosa dice Giovanni, cosa dice Paolo, quindi se avete anche le lettere, se è una Bibbia, ancora meglio, ecco. Ecco, questo è un po' il modo di procedere di questi giorni, visto che non vogliono essere delle lezioni, non voglio fare delle lezioni, vorrei soltanto così aiutarvi ad accompagnarvi in un cammino di spiritualità, di vita interiore. Credo che potremo aiutarci nel fare silenzio insieme. Ecco, siamo tanti, adesso stasera siamo noi, domani mattina ci raggiungono i giornalieri, ecco, no? E quindi saremo ancora di più domani. Però se riusciamo a farci il dono reciproco del silenzio almeno durante la giornata, poi durante il pranzo e la cena possiamo anche parlare così, no? Però ecco, vi chiederei proprio di fare silenzio per quanto è possibile al mattino, assolutamente prima di meditazione. Questo veramente ce lo imponiamo, no? Non stiamo lì a parlare già da ogni mattina, anche perché siamo mezzi addormentati, quindi non so, ma anche dopo, tra una meditazione e l'altra, tra prima di cena, prima di pranzo e prima di cena, cioè cerchiamo di tenere questo momento di silenzio, perché uno può anche pregare, tornare sopra su questi passi, fare diventare preghiera, stare un po' in cappella, che no, è tra la sala di meditazione e la reception, quindi è anche molto disturbabile. Le porte, ecco, le porte delle camere avrete notato che sono molto pesanti, sono porte rei, sono porte antincendio, quindi se lasciate andare sbattono e fanno molto rumore, anche perché le pareti sono tutte di cartongesso, quindi sono porte pesanti, sul cartongesso fanno un rumore incredibile, quindi accompagnatele magari, non fatele sbattere, proprio perché se uno si alza alle 5:30, alle 5, liberissimo di farlo, tenete conto che un altro vuole dormire, ecco, no? Quindi il fondo di camera, se fate sbattere le porte, li svegliate ovviamente. Stessa cosa la sera, quando andate a letto. Quindi facciamoci il dono del silenzio, questo penso che sia molto importante. L'ultima cosa che vorrei, su cui vorrei fermarmi, è una proposta che vi faccio. Io accompagnerei questi due giorni nelle nostre meditazioni, questi nostri momenti di incontro, con degli ascolti musicali. È un esperimento che ho fatto, un ritiro di Notre Dame, due settimane fa, e mi è sembrato abbastanza riuscito, cioè imparare ad ascoltare. Vi farò delle proposte musicali in realtà che vanno soltanto in una linea di un autore, visto che ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa, quindi dove ci accompagnerà la Passione di Gesù, io vi proporrei dei passi di un autore che amo molto, il musicista in realtà che amo di più, che è Johann Sebastian Bach. E di lui vi farò ascoltare dei passi della Passione, scusate il gioco di parole, dei brani di Passione, e poi magari domenica, visto che trattiamo della risurrezione, farvi ascoltare alcuni passaggi dell'oratorio. Sapete che lui ha fatto due grandi oratori, di Natale e di Pasqua. Ascolteremo dei passaggi dell'oratorio di Pasqua. E perché Bach credo che sia Bach è stato un genio indiscusso, forse uno dei più grandi musicisti della storia, e è stato il più grande musicista, diciamo, dell'epoca barocca, senz'altro, almeno a mio parere. E lui ha scritto delle cinque passioni. Il tema della passione al tempo di Bach era una forma musicale molto comune, molti musicisti in quell'epoca si confrontavano con il passio, ecco, e mettevano in musica la passione. Ecco, Bach ne ha scritte cinque, purtroppo ce ne sono arrivate soltanto due, la Giovanni e la Matteo, la passione secondo Giovanni e la passione secondo Matteo. Io vi farò ascoltare alcuni brani della passione secondo Giovanni, e come funziona la passione? Perché ho scelto Bach? Perché è di una spiritualità impressionante. Bach è stato un uomo innamorato di Dio. Pensate che tutte le opere, tutti gli spartiti, e lui ha pubblicato, ha composto, era veramente un lavoratore, il suo lavoro era no, musicista e compositore, ha lavorato tutta la sua vita e ha composto una miriade. L'opera completa di Bach consta di centinaia e centinaia di opere, tra musiche corali, tra i passi, le cantate. Pensate alle cantate di Bach, no? Mi ricordo qualcuno che ha detto: se esistono le cantate di Bach è segno che Dio esiste. Lo diceva seriamente, no? Dio deve essersi Dio, no? Se ci sono le cantate di Bach. Quindi lui ha lavorato tutta la vita in maniera impressionante, e abbiamo fortunatamente tutte praticamente le sue opere, tutte catalogate, no? Questa che vi proporrò, che la passo secondo Giovanni, va sotto il nome, le opere sono le Bach Werke Verzeichnis, questa è la 245. Sono tutte catalogate con questa dicitura, e Bach, dicevo, firma, sigla tutti i suoi spartiti con questa dicitura: ad maiorem Dei gloria, a maggior gloria di Dio. È bellissimo questo. Cioè, questa fede impressionante, ecco, di questo uomo. E come è formato, come è costituito una passione? Il testo base sono i capitoli, in questo caso di Giovanni, 18-19 del Vangelo di Giovanni, dove è raccontata la passione, appunto, e poi ci sono dei recitativi. Poi ci sono dei momenti di corale. Non c'è soltanto il passio, non c'è soltanto il Vangelo. Ci sono soprattutto gli inni, no? I corali o le arie. Ci sono le arie fatte da un soprano, da un tenore, da un basso, ecco, da un contralto. Quindi ci sono queste parti. Poi ci sono i corali sono soprattutto tratti dai grandi inni della tradizione protestante, perché lui ovviamente è cresciuto in un ambiente protestante, il Vangelo che usa è in traduzione luterana, quindi siamo portati, sentirete anche, no? Se qualcuno ha, ancora oggi, se va, ha seguito magari qualche celebrazione, qualche, non sono celebrazioni, ma loro, qualche culto, ecco, evangelico, valdese, no? Lo schema lo sentite subito, no? Che i corali sono quelli della tradizione luterana, insomma, quella di tradizione protestante. E poi ci sono dei passaggi invece proprio costituiti, formati da dei librettisti a cui ricorreva spesso, dei poeti in realtà, dei grandi poeti, librettisti a cui si rifaceva Bach. Quindi dentro un corale, dentro una passione c'è tutto questo, c'è il Vangelo in traduzione letterale, quindi per noi un po'... forse non siamo molto abituati a, a quella traduzione. Poi ci sono gli inni tipici della tradizione protestante, e poi queste forme anche molto poetiche delle arie, perché sono costituiti dai poeti, tutto in tedesco, tutto rigorosamente in tedesco. Io vi leggo la traduzione in italiano, poi, ma l'importante ecco, è interessante notare come ad esempio tolto il Vangelo, ma se i corali, però ancora di più le parti poetiche, sono espressioni di una teologia a noi lontanissima, proprio tutto sul sacrificio, tutto sul sangue, tutto sulla sofferenza di Gesù che ci ha salvati col suo dolore, e anche io voglio soffrire come te, e piagami con tutte queste cose qua, no? Che per noi sono, no? Però all'epoca Era quella la teologia, era quella la spiritualità, quindi facciamo la tara, ecco, tenete conto che questa, ad esempio, la Giovanni è stata presentata per la prima volta a Lipsia il 7 aprile del 1724, quando Bach ha 39 anni, a 39 anni ha composto questa opera geniale. Ma stando ancora un attimo su Bach, vi leggo, tanto per dirvi chi era questo personaggio, vi leggo una pagina, due paginette di un libro che è uno studio molto particolare su Bach, di questo Mario Ruffini, ma non è importante il libro di Ruffini. Il libro si intitola Lo specchio di Dio e il segreto dell'immagine riflessa. Ecco. Però tolto il libro, che può essere anche discutibile, vi leggo le prime due pagine, tanto per dirvi chi è questo, chi è Bach, che uomo è stato, che uomo di Dio è stato. E l'autore fa un'operazione molto, molto bella, prende il libro di Giobbe, e poi lo commenta con la vita di Bach, lo mette in parallelo, come per dire che Bach è stato il Giobbe del XVIII secolo. È un uomo che ha sofferto tantissimo. È un uomo che ha sofferto molto, ma un uomo retto, un uomo giusto, un uomo bello proprio. Sentite questi paralleli che sono fantastici, e poi ci lasciamo con un ascolto. C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male. Un uomo fertile, gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine, e molto numerosa era la servitù. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti a Dio secondo il numero dei suoi figli. Questo è il libro di Giobbe. Poi c'era nella terra di Esenach un uomo chiamato Bach, integro e retto. Temeva Dio ed era alieno del male. Un uomo fertile, gli erano nati 7 figli da prima e 13 figli successivamente. Fertile anche di ingegno, era destinato a temperare la musica e a scrivere più di 1.500 opere. Si alzava di buon mattino e offriva la sua musica a Dio, con rigore e scienza, trinitariamente ripartita, una parte per la liturgia, una per la corte e una per i suoi figli. Lui faceva sempre un'opera per. Secondo passo di Giobbe. Satana si presentò al cospetto del Signore che disse: nessuno è come Giobbe sulla terra. Satana rispose: se tocchi quanto possiede, forse non ti benedirà più. Il Signore accettò la sfida di Satana. I suoi beni sono in tuo potere. Giobbe fu messo alla prova e perse figli e figlie, buoi e cammelli, pecore e asine. Giobbe disse: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Subach. Satana si presentò al cospetto del Signore e disse: nessuno è come Bach sulla terra. Satana rispose: se tocchi i suoi figli non ti benedirà più. Il Signore accettò la sfida. I suoi figli sono in tuo potere. Bach fu messo alla prova e perse il terzo e il quarto figlio appena nati, il settimo ad un anno, l'ottavo e il decimo a 3 anni. Il dodicesimo figlio morì dopo 1 mese, il tredicesimo a 5 anni, il quattordicesimo e il quindicesimo quasi subito, e così pure il 17esimo. Bach, dopo ogni perdita, continuò a lodare Dio con la sua musica. Giobbe. Satana si presentò al cospetto del Signore che disse: nessuno è come Giobbe sulla terra. Satana rispose: se tocchi la sua salute non ti benedirà più. Il Signore accettò la sfida. La salute del suo corpo è in tuo potere. Giobbe fu messo alla prova con terribili malattie, ma disse: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Satana si presentò al cospetto del Signore che disse: nessuno è come Bach sulla terra. Satana rispose: se tocchi la sua famiglia non ti benedirà più, e finiranno per lui fertilità e creatività. Il Signore accettò la sfida. Di lì a poco Bach perse sua moglie, ma egli non si perse d'animo, continuò a lodare Dio con la sua musica, e dopo poco ebbe una nuova moglie che lo rese ancora più fertile e creativo. Satana si presentò al cospetto del Signore che disse: nessuno è come Giobbe sulla terra. Satana rispose: se dai ai suoi amici potere, ricchezza, fama e gloria che Giobbe pensava di avere per sé e lo costringe a una vita di stenti, egli ti maledirà. Satana si presentò al cospetto del Signore che disse: nessuno è come Bach sulla terra. Satana rispose: se dai ad altri musicisti potere, ricchezza, fama, gloria e non a lui, non ti benedirà più. Il Signore accettò la sfida e vide che Handel, quel brillante uomo di mondo, cosmopolita e libero da famiglia e figli, faceva il suo caso. Gli diede talento, immensa fama e ricchezza. Bach cercò di incontrarlo e di rendergli omaggio, senza successo. Non fu mai ricevuto. Allora prese i temi di Handel e li utilizzò per grandi composizioni musicali, a gloria del proprio rivale. Dio disse: Satana hai perso, Giobbe ha scacciato gli amici e non conosce il male. Satana non rispose. Dio disse: hai perso ancora, Satana, perché Bach non conosce invidia. Satana non rispose, ma intravide nei tanti e reiterati omaggi di Bach al famoso compositore di Hall la più grande delle vendette. Bene, questo è Bach, che tra l'altro tutti questi figli e nipoti sono scaturiti grandi musicisti, la famiglia Bach è stata, anche il padre era un grande musicista. Ecco, io vi farei ascoltare, così prima di, così ci addormentiamo, un'aria tratta dalla Giovanni, appunto, dalla Passo secondo Giovanni. La parte è affidata a un controtenore qui siamo ancora all'inizio, quando il brano evangelico precedente e quando Gesù va a arrestarlo nel giardino, lo legano, lo condussero prima da Anna e poi da Caifa, prima da Anna poi da Caifa, e subito dopo c'è questa aria affidata, questa forma poetica di questo poeta che recita così: per liberarmi dai lacci dei miei peccati, il mio Signore viene legato, per guarirmi completamente da tutte le piaghe del mio male, egli si lascia percuotere. Questa è che verrà cantata in tedesco. Per liberarmi dai lacci dei miei peccati, il mio Signore viene legato, per guarirmi completamente da tutte le mie piaghe, egli si lascia percuotere.
Bene, buonanotte.
Grazie.